Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano un attivista del Berta. Scopriamo cos'è questa esperienza che ha dato tanta importanza alla tematica dell'ecologia con un'occupazione che è durata poco ma che avrà sicuramente come collettivo una lunga vita. Dopo numerose collaborazioni arriva finalmente la rubrica di Martina Riccio, Wonder Martina. In questa prima puntata ci darà libere riflessioni attorno alla maternità. La rubrica Le parole sono importanti, Giulietta ci spiegherà il significato profondo della parola armi. Nella rubrica della dottoressa Cuor di Patata oggi scopriremo come curarci al meglio con il tarassaco. Le sbarbine vi tornano a raccontare un quotidiano purtroppo pieno di fatti che ci dispiacciono, ma sicuramente pieno di lotte che non si interrompono, di esperienze fluide che si intrecciano, di nuovi percorsi che si avviano. E allora in questa puntata con le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network abbiamo un'attivista, una compagna di uno spazio nuovo che è stato aperto e che purtroppo come luogo fisico al momento è stato chiuso dalle pressioni politiche che non cessano mai, ma che sicuramente sta portando comunque ancora tanto all'interno del territorio romano. Parliamo dell'EA Berta Caceres, uno spazio di libertà dedicato proprio a una vertenza particolare, tipica di questa nostra vita che purtroppo fa molta fatica a rendere fluidi i generi e l'ambiente e tutto quello che è un vissuto attento al rispetto dell'altro. E allora ben trovata e benvenuta con le sbarbine.
Ciao, grazie.
Grazie a te per questo intervento e per questo racconto. Allora, come nasce quello spazio che è entrato nella città e nel nazionale col nome di Berta e soprattutto da dove proviene questo nome?
Allora, diciamo che fisicamente Berta nasce il 6 marzo, però il progetto e tutto il percorso che le attiviste e gli attivisti hanno portato avanti nasce da molto prima. Ci siamo ritrovate intorno a diciamo dei percorsi comuni, in parte legati alla rete ecosistemica romana e in parte da altri provenienze da altri spazi e da altre esperienze, e diciamo abbiamo sentito questa esigenza molto forte di portare alla luce dei temi che secondo noi erano importantissimi, innanzitutto quello dell'ecologia, ma anche quello del transfemminismo e dell'antispecismo. Diciamo che poi abbiamo avuto riscontro sul fatto che non erano importanti soltanto per noi, ma anche per tante persone che ci hanno attraversato nei 18 giorni di attività. Ovviamente questi temi sono di fondamentale importanza non solo per noi e non solo nelle realtà locali, ma per l'umanità tutta. E questo però diciamo avviene spesso soltanto a parole. Un altro diciamo elemento che volevamo aggiungere è quello di inserirsi all'interno dei movimenti romani e degli spazi romani che già esistevano e che però magari venendo da percorsi più lunghi nel tempo non erano nati con queste idee, con questi focus, e quindi i temi di ecologia e transfemminismo erano delle cose che volevamo diciamo aiutare a portare anche all'interno dei percorsi romani con uno spazio e un progetto che nascesse proprio con queste prerogative. Nasciamo il 6 marzo nel luogo alla Caffarella, l'ex Villa Greco, che abbiamo scelto perché era un posto molto simbolico. Era un posto, diciamo, innanzitutto nella Caffarella e quindi in un parco che è stato conquistato e strappato alla speculazione edilizia grazie alle lotte dei comitati di quartiere e ad una lunga e annosa lotta per la creazione di questo parco. E quindi, diciamo, in continuità con queste lotte noi ci volevamo porre. E infatti ci siamo posti fin dall'inizio sempre anche in dialogo con le realtà già esistenti all'interno della realtà della Caffarella, che poi è in rete con tanti altri parchi, quello dell'Appia Antica, degli acquedotti eccetera, e diciamo anche in una futura visione di un'unione dei parchi di Roma sud-est, diciamo. E quindi ci siamo inseriti in questa storia, ci siamo inseriti nella storia dei movimenti romani e con l'idea di diciamo un po' pungolare le istituzioni riguardo a questi temi, perché ovviamente a parole sono molto presenti nelle urgenze locali, nazionali e globali, però diciamo alla fin fine noi vediamo che queste rimangono un po' una lettera morta, e quindi volevamo ribadire diciamo l'intersezione di queste nuove lotte con quelle precedenti e classiche anche dei movimenti romani, che sono l'anticapitalismo, l'antifascismo e tutte le parole chiave a cui ci rifacciamo assolutamente, però volevamo portare un vento di novità facendole intersecare con le nuove lotte ecologiste che diciamo ultimamente sono molto, molto attive, molto all'ordine del giorno, quanto anche a news che leggiamo e che sentiamo sui media, però appunto volevamo connotarle un po' con questa vena un po' più radicale, perché pensiamo che sia necessaria. Quello che abbiamo trovato, diciamo, è da parte delle istituzioni abbastanza un muro di silenzio. Il problema è riguardo a quell'immobile nello specifico, che la regione dal 2016 lo ha ceduto ad un fondo. Ora non vorrei entrare troppo nei dettagli, però insomma l'ha ceduto ad un fondo il quale ha una proprietà e una gestione che sono diverse, e quindi l'azienda che lo gestisce è un'azienda che ha come scopo quello di fare profitto, e quindi un immobile che in teoria era pubblico è ora destinato alla vendita, e alla vendita a privati.
Una storia che questa città conosce bene, che purtroppo ha fatto scendere il sipario su tantissimi spazi che avevano, come il vostro, anche dei vincoli storici, culturali, logistici, un'importanza anche simbolica.
E, esatto.
Stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto.
Sì, no, una grande importanza simbolica. Infatti noi, diciamo, lo scopo anche politico era proprio denunciare questo. I tanti spazi inutilizzati all'interno della nostra città, e ovviamente non soltanto, si caratterizzano per sempre la stessa storia, cioè una volta che vengono individuati e magari aperti e liberati e ci vengono fatte attività anche per tanti anni, penso ovviamente al Cinema Palazzo, ma è giusto uno dei tanti con la stessa storia. E poi, diciamo, una volta chiusi e sgomberati, ridati al degrado, fondamentalmente, quello sì, il degrado vero, e inutilizzati per il resto del tempo. E quindi quello che noi vorremmo evitare che succedesse, ma che sta succedendo, è esattamente la stessa cosa. Cioè è uno spazio che noi abbiamo liberato, abbiamo fatto attraversare da tantissime persone, tantissime esperienze, e dove sono nate connessioni tra realtà che portano avanti dei discorsi importantissimi a livello locale e globale, ha visto questo luogo una chiusura violenta, e che ha portato ai sigilli, al murare tutte le entrate, e porterà, come tutte le altre volte è successo, alla chiusura, all'abbandono, al degrado, e dopo 10 anni di precedente abbandono continuerà questa un po' la decadenza dell'edificio stesso, che è un po' un simbolo dello sfacelo dei beni pubblici e di come vengono trattati, perché diciamo che se in questo caso la regione, ma come la regione e tante altre enti e istituzioni hanno dei beni, nel momento di difficoltà questi beni vengono, si cerca di venderli, vengono messi all'asta. E però spesso, diciamo, non ci si riesce, e quindi per far cassa poi si trovano degli escamotage, come in questo caso, e però il risultato è che il bene non viene venduto e viene lasciato abbandonato. Quindi questa ci pare proprio emblematica della loro risposta a invece dei movimenti dal basso, che talvolta invece si freddano di intercettare e di valorizzare. Questo assolutamente non avviene. Poi, se vuoi, racconto un po' quello che è avvenuto anche riguardo alla fine di questa storia, una fine temporanea ovviamente, però diciamo il copione è sempre lo stesso.
Ma guarda, prima di arrivare un po' alla fine di questa storia, io vorrei mettere l'accento su alcuni punti che tu hai accennato. Intanto la dicotomia tra la necessità di attuare oggi politiche ecologiste, che sono proprio il campanello più allertante che il nostro mondo ci porta all'attenzione, e basti pensare al clima dell'ultima settimana per rendersi conto di quanto questa questa faccenda sia grave, e quindi la dicotomia tra la rivoluzione ecologista, che non si ferma e non si arresta come da striscione post corteo del vostro sgombero, e allo stesso tempo invece la staticità delle istituzioni, che per i capitali tiene fermi i luoghi che in qualche modo invece hanno bisogno di aprire porte a nuove storie. Quindi in questi pochissimi giorni, dal 6 marzo al 24 marzo, cosa è successo nel Berta? Quali sono state queste sinergie che sono convogliate in questo movimento anche abbastanza giovane, che ha deciso di fare questo gesto partendo da, come dicevi tu, il contesto di lotte e di contenuti politici maturi, però portati con forme nuove, e poi, come accennavi prima, questo epilogo che però non chiude la storia del collettivo del Berta, ma anzi apre a tantissime iniziative non ultime proprio in questi giorni.
Sì, esatto. E, durante questo breve tempo l'attività a Berta è stata intensissima. E abbiamo avuto tantissimi eventi e iniziative, molti nella stessa giornata, e c'è stata un'attività incredibile. Ovviamente cerchiamo di avere un approccio ecosistemico, e questo vuol dire pensare a 360 gradi alle conseguenze di ciò che si fa, e quindi diciamo, normalmente si organizzano presentazioni, assemblee, incontri, workshop, cose che abbiamo fatto, allo stesso tempo abbiamo un occhio di riguardo per questioni come l'alimentazione, l'agricoltura, l'approvvigionamento delle risorse, e quindi abbiamo, diciamo, cercato di intersecare tutto ciò all'interno della nostra attività, e quindi abbiamo dato spazio sia a per esempio mercatini alimentari di frutta di proveniente da terreni confiscati alla mafia, di piccole attività che fanno attenzione alla provenienza delle loro materie prime, e a un'alimentazione vegana. E quindi tutti i passi che abbiamo fornito alle persone che venivano sono stati vegani, e diciamo in gran parte proveniente da recupero, quindi cercando anche di denunciare lo spreco che, a quanto pare, oltre al 40% della frutta e verdura che viene prodotta viene sprecata e poi buttata, e quindi recuperando questa e creando, diciamo, un'organizzazione all'interno del nostro spazio incentrata su un tipo di attività e di socialità diversa. E ci siamo basati su l'idea del transfemminismo che, diciamo, spesso vengono dichiarate a parole, ma abbiamo cercato di capire poi anche con difficoltà quali fossero le pratiche per metterle poi, appunto, scusa il gioco di parole, in pratica quotidianamente, quindi sia nella divisione dei ruoli all'interno delle, appunto, le varie attività necessarie, colmando il gender gap in un senso e nell'altro, attuando un clima di cooperazione diciamo il più franco e aperto possibile su delle basi di parità, con dei workshop per esempio pratici, innanzitutto legati al mondo delle ciclofficine, al mondo dell'attivismo creativo, e abbiamo avuto dei workshop sull'ecologia della voce, e abbiamo, diciamo, messo su innanzitutto abbiamo avuto tanto supporto da tante altre realtà, e quindi sono venute a fare assemblea nel nostro spazio, e attraversandole creando appunto connessioni, e abbiamo avuto delle presentazioni di libri e di progetti e di campagne di solidarietà, per esempio quella con Russia in Egitto e i GUI, insomma varie iniziative di questo genere, E quello che diciamo ci teniamo a sottolineare è che sia l'ecologia sia il transfemminismo ci hanno insegnato che diciamo, l'intersezionalità delle lotte ha senso se si porta avanti contemporaneamente sia su una scala locale che su una scala globale. E questo in qualche modo mi porta a legarmi al motivo per cui abbiamo deciso di chiamare così la laboratoria. E, la laboratoria è intitolata Berta Cáceres, che era una attivista dei diritti dei popoli indigeni, indigena lei stessa, transfemminista, che difendeva il territorio da diciamo il terricidio che veniva messo in atto. Contro, diciamo, distruggendo con la costruzione di una diga un fiume che era fondamentale e sacro per la popolazione elenca. E questo che cosa ci dice? Nel senso, sembra una lotta molto lontana, invece di fatti come questi ne succedono continuamente in ogni parte del mondo e diciamo, le singole lotte si uniscono in un senso globale che dobbiamo portare avanti. Quello, diciamo, la frase che mi piace molto spesso ripetere è quella di pensare globale e agire locale. Per noi agiamo molto localmente, abbiamo delle rivendicazioni molto precise, però tutto ciò è inserito in un contesto globale in cui noi cerchiamo di andare contro i singoli casi di sfruttamento e lo sfruttamento generale, perché siamo in grado di riconoscerne e di connetterne, appunto di riconoscerne i nessi e di connettere le cause con le conseguenze. E non so se vogliamo andare a parlare di questo, però insomma l'attuale crisi internazionale non è estranea a questo, ovviamente, no?
No, assolutamente. In realtà, di parentesi da aprire su questo concetto ce ne starebbero veramente tante, ma forse le possiamo un po' riassumere con l'adesione e la partecipazione che state dando. Il tutto non si è fermato il 24 marzo, siamo al 4 aprile, siete ancora su praticamente il calendario di tutte, tutti e tutto. Avete partecipato a tante iniziative collettive proprio con questo spirito, e allora ti chiedo: che cosa ci aspettiamo? Cos'è che avete in cantiere adesso?
Allora, sicuramente l'esperienza di Berta non si ferma qui e non si ferma con uno sgombero. Ovviamente avere un luogo era importante perché creava automaticamente delle sinergie, però in realtà noi vogliamo continuare a crearle e pensiamo anche che ci stiamo riuscendo. Abbiamo avuto fino adesso un fitto calendario di appuntamenti che ci hanno riconfermato, la cui anche partecipazione ai quali ci ha riconfermato la necessità del nostro progetto e di spingere ancora su questi temi nel modo in cui vogliamo farlo noi. I prossimi appuntamenti innanzitutto sono insieme alla rete ecosistemica il sabato 9 aprile al CMB di Rocca Cenza. Faremo una protesta e un presidio lì per ribadire un concetto molto importante di sostegno alle lotte, come dicevo, anche lotte molto specifiche, territoriali, alle quali siamo vicini. Siamo stati vicini anche a quelli, per esempio, di Albano e di denuncia in qualche modo del fatto che i rifiuti della capitale vanno poi a impattare sui territori circostanti e dalla città ci dobbiamo far carico di queste responsabilità e appunto anche qui spingere e un po' pungolare le istituzioni verso una gestione diversa, in questo caso in particolare della gestione dei rifiuti. E per il resto io vi direi che vi invito a guardare le nostre pagine, sia il nostro blog che abbiamo su NoBlogs, ma anche le nostre pagine social, che sono magari più facili come per rimanere aggiornati, e sono su Facebook Lea Berta Cáceres e anche su Instagram e poi c'è un canale Telegram che si chiama sempre Lea Berta Cáceres, l.e.a. lo dico perché magari uno se lo cerca con la ricerca lo trova soltanto con i punti. E quindi quello è il modo più facile per seguire quello che facciamo ed è molto aggiornato. Trovate anche insomma, le notizie di tutto ciò che è stato fatto anche nei giorni scorsi dopo lo sgombero. Siamo andati in presidio sotto alla regione il 31 marzo, il giorno che avevamo il tavolo di diciamo, confronto con le istituzioni, e poi questa domenica, ieri, c'è stato un altro incontro con Ecologia Politica Network. Trovate tutto ancora, diciamo, documentato sulle nostre pagine.
Bene, io ti ringrazio veramente per questo contributo ricco e intenso, che spero apra un po' le orecchie e l'attenzione di chi l'ha ascoltato, non solo sull'importante tema ecologista, ma di come questo sia attuale e trasversale all'interno di un attivismo quotidiano, perché appunto nulla è sconnesso e non possiamo pensare che sia il problema di qualcun altro. Io a questo punto invito tutte e tutti a fare quello che tu hai sottolineato, seguirvi e partecipare, e ci risentiamo su radiosonar.net e Gemin Network quando volete.
Grazie mille, a presto allora.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay.
How fragile we are.
Per le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network arriva la rubrica a cura di Martina Riccio.
A tutti e a tutte, volevo iniziare questa avventura con le sbarbine e ringraziandole per, diciamo, lo spazio che mi hanno dedicato e soprattutto per l'opportunità di parlare, di dar voce ad alcune tematiche anche quotidiane che mi sono particolarmente a cuore. Il primo quesito, insomma, che volevo porvi è questo: cosa significa essere madre? Una donna è obbligata ad esserlo? Nella società odierna molte donne si sentono ripetere: quando farai figli, quando metterai su famiglia, quando sarà il momento di regalare al mondo una nuova vita? Beh, credo che non ci sia domanda più offensiva. Io sono madre, ma in primis sono una donna. E credo fondamentalmente che una donna, per sentirsi completa, non debba per forza essere madre. Anche perché nell'immaginario comune essere madre è un po' come diventare il Sacro Graal, una cosa meravigliosa, immensa, quasi aurea. Ma in realtà essere madre compromette, e purtroppo nella società odierna, la vita e la realizzazione di una donna, sia a livello personale che a livello lavorativo. Infatti credo che essere madre al giorno d'oggi non sia così semplice. Ci troviamo, insomma, a sbattere continuamente contro il muro della discriminazione di genere, sia per quanto riguarda il congedo parentale, sia per quanto riguarda l'inserimento successivo nel mondo del lavoro. Sarà capitato anche a voi, no? Quante volte in un colloquio di lavoro le prime domande, no, che vi sentite porre ancor prima delle vostre competenze sono: avete figli? Avete marito? Avete intenzione di farne dei figli? Come se in un qualche modo il vostro desiderio o meno di diventare in un futuro prossimo o lontano genitore possa compromettere la vostra qualifica a svolgere un determinato ruolo all'interno di un'azienda. Io sono stata vittima di queste discriminazioni. Ho lavorato per tanti anni per un'azienda, purtroppo il mondo di lavoro di oggi, insomma, è quello del precariato, quindi è molto difficile riuscire ad arrivare a una stabilità lavorativa, per cui dopo successivamente ai 4 anni di collaborazione precaria con questa azienda sono rimasta incinta. E che cosa è successo? Che cosa sarà mai successo? Che al mio annuncio di gravidanza il contratto non si è più magicamente rinnovato. Per cui mi rendo conto che, insomma, essere madri è veramente un sacrificio. Un sacrificio che non è dovuto, che non tutte le persone vogliono farlo, anche semplicemente non sentono la necessità, e per questo non sono meno complete. Una persona, una donna, può essere benissimo libera, felice, appagata e degna di essere donna anche se decide di non avere figli. Il discorso fondamentale, cari amici e amiche, è che qualunque scelta la donna decide di prendere sarà comunque giudicata. Se decide appunto di essere madre, verrà comunque penalizzata nella sua realizzazione personale e lavorativa. Se decide invece di non esserlo, è una persona egoista, che pensa solo a se stessa e che non ha voglia di sacrificarsi. Io credo invece che, invece di giudicare le donne che scelgono o meno di essere madri, bisogna giudicare la società, che non dà gli strumenti a chi sceglie consapevolmente di essere madre di vivere una maternità tranquilla, sia per quanto riguarda la parte assistenziale, dove vediamo comunque consultori sempre più abbandonati, visite di assistenza sanitaria nazionale sempre più lunghe, liste di attesa interminabili, sia per quanto riguarda il post partum, quindi quello che poi è l'inserimento al lavoro, dare l'asili nidi, cosa che comunque rimane sempre difficoltoso. Io stessa ho iscritto mio figlio al nido con la speranza, insomma, che a settembre lo prendino, ma non è una cosa scontata. Per cui dare gli strumenti per poter vivere serenamente la famiglia e non sentirsi dire, quando magari si trovano in difficoltà, chi te lo ha fatto fare? In fondo, ognuno è libero, insomma, di rincorrere la propria felicità, e il benessere della persona non può essere solamente, cioè il benessere del cittadino non può essere solamente delegato a associazioni, a volontariato, ci deve essere anche una parte istituzionale che se ne prende cura e dà strumenti alle famiglie. E dall'altra parte, le donne che non decidono di esserlo non devono assolutamente incontrare nel loro cammino di vita persone che le giudicano, dicendo appunto che sono persone egoiste, o addirittura un giorno te ne pentirai. Qualsiasi sia la scelta della donna di essere madre o meno, è una scelta fatta consapevolmente, è una scelta di autodeterminazione, quindi sia se decidono di essere madri o meno non se ne pentiranno mai, perché la vita appartiene a chi la vive. Quindi, cari amici e amiche, qualsiasi decisione prendete nella vostra vita o qualsiasi scelta decidete, no, di essere genitori o meno, non sentitevi mai in difetto. Sentitevi liberi di essere voi stessi e non dare retta, insomma, a tutte quelle vocine fuori campo che in un qualche modo cercano di etichettarvi o di farvi sentire, non so, emarginati, sbagliati o messi in un angoletto. Voi siete i protagonisti della vostra vita, per cui sentitevi sempre orgogliosi e appagati delle scelte che fate e portatele avanti. Io vi aspetto la prossima settimana con le sbarbine, è stato un piacere avervi conosciuto e niente, ci vediamo la prossima settimana.
Per la trasmissione Le Sbarbine di Radiosonar.net e su Gemini Network arrivano le parole importanti. Con Giulietta è il momento dell'approfondimento sul lessico. Per la rubrica Le parole sono importanti.
La parola che ho scelto per questa settimana è una parola brutta, nel senso che a me è una parola che questa è una parola che non piace, soprattutto per l'uso che se ne fa. Non per la storia. E quindi vado a raccontare la storia. La parola è arma e armi. È una storia sorprendente, davvero. La radice indoeuropea significa qualcosa che non ha alcuna relazione con la parola che noi oggi conosciamo, perché vuol dire contare, calcolare, aggiustare, e quindi indica un movimento del corpo. A conferma di questo, nelle lingue antiche il significato principale in cui questa radice si sviluppa è proprio braccio. Braccio nel senso come ha capacità di articolare. Il sostantivo greco armos, che deriva dalla radice indoeuropea, significa appunto giuntura. È quello che permette il movimento, tanto che da questo sostantivo armos, che poi troviamo anche nel latino armus, che vuol dire appunto giuntura, braccio e spalla, derivano le parole germaniche per indicare il braccio. Perché in inglese si dice arm, in tedesco si dice anche arm. Come si sviluppa questa radice in latino? Si sviluppa in due livelli e veramente cominciano ad arrivare le sorprese. Perché il primo livello si sviluppa in parole e verbi che indicano la valutazione, il credere, il capire qualcosa dopo aver misurato. Nella fattispecie il verbo reor, reris, ratus, sum, reri, che appunto significa valutare. La parola ratio, rationis, quella che noi chiamiamo ragione, non solo come facoltà, no? Ma è proprio la capacità di misurare. Poi abbiamo quindi il sostantivo arma, armorum, che non vuol dire armi nel senso che noi oggi diamo loro, ma è un attrezzo con cui si fanno altre cose. E, sorpresa delle sorprese, la parola ars, artis, arte. Il contrario delle armi, no? Il contrario, cioè l'arma distrugge, l'arte crea. Eppure anche ars, artis, ha a che fare con il lavoro ottenuto grazie alle giunture. Cioè non è un prodotto finito l'arte, l'arte è una capacità, è un'attitudine, è qualcosa che congiunge. Quindi senza giuntura, no? Senza questa capacità di movimento non c'è l'arte e non ci sono le armi. L'arte e le armi sono due esiti diversi di una medesima capacità. Ora la questione è che sta a me decidere come articolare, che cosa far diventare questa articolazione, verso che cosa indirizzarla, verso la creazione, la vita, la bellezza. O verso le armi e la guerra? Grazie.
stroke on a drum, shades of delight. Go for you, rich as the night. Afro, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shades of delight. Go, go you, rich as the night. Afro, afro blue. To your lover's feather face, with undulating grace, the gently swathing step away to some secluded place. Shades of delight, oh, go you, rich as the night. Afro
care sbarbine, prendiamoci cura di noi a partire dalla natura. La rubrica della nostra dottoressa ci insegna come utilizzare le piante al meglio.
C'è una pianta che conosciamo un po' tutte e tutti, perché è una pianta che in primavera abbellisce i nostri prati, infatti è una pianta che cresce comunemente nei pascoli, nei terreni incolti e abbellisce i nostri prati in primavera grazie ai suoi bei fiori gialli che ne fanno un bellissimo manto dorato. Mi riferisco al Taraxacum officinale. Il Taraxacum in effetti è una pianta molto comune che deve i suoi nomi popolari, volgari, alla morfologia che ha e anche alla funzione che possiede. Infatti viene anche chiamato comunemente dente di leone, soffione, ma anche piscialletto. Dente di leone perché il tarassaco praticamente ha questo bel fiore giallo che parte da uno stelo che va a finire su una rosetta basale di foglie, foglie che sono dentellate e assomigliano appunto ai denti di un leone. Poi questa pianta durante l'autunno il fiore si trasforma nel frutto, un frutto un po' spumoso, setoso, che dà quel tipico soffione che tutti conosciamo da bambini, l'avremmo tante volte raccolto per soffiarci sopra, appunto vedere come poi diciamo le sue parti setose vengono queste setole trasportate dal vento. L'altro nome comune, piscialletto, fa riferimento sicuramente alla funzione diuretica del tarassaco, per cui era conosciuto fin dall'antichità. Diciamo la verità, in realtà questa non è una pianta che viene menzionata negli antichi testi di medicina. I greci e romani non conoscevano l'utilizzo del tarassaco, probabilmente questo fa pensare che il tarassaco è stato portato qui dalle popolazioni barbare. E poi nel 1500 invece comincia a diffondersi l'utilizzo medicinale del tarassaco, che veniva utilizzato soprattutto perché si era visto che mangiando le sue foglie, foglie che poi sono simili a quella della cicoria e sono infatti molto buone in insalata, produceva appunto un'azione diuretica sull'organismo, cioè aumentava la diuresi. C'era un altro utilizzo che si è sviluppato poi nel 1500-1600, quando vigeva la teoria delle signature o segnature, cioè quella teoria secondo cui le piante venivano utilizzate sfruttando l'azione medicamentosa, seguendo la somiglianza che la droga, quindi le parti di pianta utilizzata, avevano con l'organo da trattare o con la manifestazione morbosa da trattare. In effetti il tarassaco con questi bei fiori gialli ricordava un po' il colore giallo che assumeva la pelle delle persone malate di itterizia e comunque che avevano problematiche al fegato e quindi veniva utilizzato per diciamo migliorare la sintomatologia da problematiche epatiche. E in effetti la moderna ricerca scientifica in qualche modo ha riscontrato questo effetto, no, in qualche modo è riuscita ad isolare i principi attivi, in particolar modo i principi amari, i lattoni, tutti i principi flavonoidi presenti nel tarassaco che hanno questa azione, stimolante delle ghiandole digestive, in particolar modo della nostra cilestifellea. Il tarassaco, infatti, che si utilizza soprattutto in radice, perché la radice è la parte di pianta più ricca, diciamo, dei principi attivi che hanno questa azione depurativa, si usa proprio per stimolare le funzioni del fegato e della bile. Ha quella che viene definita azione colagoga e coleretica, cioè stimola le secrezioni biliari e la contrazione della cistifellea. Tutto questo si traduce con un'ottima azione digestiva. Il tarassaco, infatti, è un potente digestivo, come tutte le erbe amare, ha un'azione depurativa del fegato e migliorando la digestione anche dei grassi, ha anche un'azione ipocolesterolemizzante importante, oltre che naturalmente avere questa azione diuretica che dicevo prima e anche un'azione indirettamente lassativa perché migliorando la digestione, le funzionalità delle ghiandole, scusate, digestive, aumenta anche diciamo l'evacuazione. Quindi il tarassaco è una di quelle piante assunta sia sotto forma di decotto sia sotto altri tipi di estrazione proprio per stimolare soprattutto in primavera la depurazione del nostro organismo da tutte quelle tossine incamerate in inverno. E proprio per sfruttare questa proprietà del tarassaco lo possiamo associare ad altre erbe che hanno questa azione depurativa. Spiccatamente quindi diciamo rivolta al nostro fegato, come può essere la fumaria, ma anche il carciofo, insomma, sono tutte queste erbe amare molto detossinanti. L'unica attenzione che va fatta quando si utilizzano le erbe amare come il tarassaco è la presenza di calcoli biliari, quindi di calcoli alla cistifellea. In questo caso non vanno assunti preparati a base di tarassaco, di carciofo e di altre erbe amare, proprio per non andare a movimentare la bile e quindi con la contrazione della bile provocare una colica che insomma non sarebbe né piacevole e potrebbe essere anche pericolosa. Quindi in caso di problematiche biliari con calcoli bisogna assumere gli estratti di tarassaco solo sotto stretta prescrizione medica. In tutti gli altri casi in cui ci sentiamo intossicati, nelle diete dimagranti, quando abbiamo una atonia digestiva, una lentezza digestiva, una steatosi epatica, quindi il fegato che è un po' ricoperto di grasso, abbiamo livelli elevati di colesterolo, eccetera, facciamo benissimo ad utilizzare il tarassaco, ne avremo giovamento e ci aiuterà a ripartire meglio, insomma, durante la primavera e anche ad affrontare la stanchezza dovuta al cambio di stagione. Altra cosa molto buona, come dicevo, il tarassaco che somiglia alla cicoria, consumando le sue foglie appunto in insalata, in quella tipica misticanza che possiamo acquistare al mercato, che è un insieme di erbe di campo che hanno insomma un sapore molto buono sia in insalata sia anche in padella e che comunque posseggono un'azione depurativa. Grazie come sempre dell'ascolto, un abbraccio dalla vostra dottoressa.
Yeah.
Termina questa nuova puntata delle Sbarbine. Le Sbarbine vi danno appuntamento a giovedì prossimo, ore 12, su radiosonar.net e Gemini Network. In questa puntata avete ascoltato un'intervista a un attivista del Berta, prima puntata della rubrica a cura di Martina Riccio. Parliamo stavolta di riflessioni attorno alla maternità. Per le parole sono importanti, si approfondisce la parola armi. Nella rubrica della dottoressa Cuor di Patata si parla del tarassico.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano.
Perché io non ho bisogno.